Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 14° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. Siamo sempre in attesa di poter entrare dentro la Cappella Sistina per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio, e l'attesa è dovuta al fatto, come ben sapete, che stiamo studiando l'itinerario della formazione intellettuale di Michelangelo in modo da acquisire i necessari elementi utili per capire il significato dei suoi affreschi e delle sue opere principali. Inoltre abbiamo iniziato a studiare nelle sue linee generali la storia del pensiero umano agli albori dell'età moderna, e a questo proposito la scorsa settimana abbiamo incontrato la figura di Fra Girolamo Savonarola, un personaggio la cui predicazione ha influenzato, ha messo in crisi, ha procurato una crisi esistenziale molto ampia che è andata al di là delle mura della città di Firenze. Tanto i maestri di Michelangelo, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Pico della Mirandola, quanto l'artista stesso, Michelangelo stesso. Lo dimostra il fatto che 23 anni dopo, quando Michelangelo rientrerà nella Cappella Sistina per affrescare la parete di fondo, rappresenterà Savonarola che, mentre tutti finiscono nel pantano, lui esce dal pantano invece e sale verso il cielo. Andate a vedere questa immagine significativa. Dobbiamo collegare questi aspetti per capire che cos'è il Rinascimento, cioè quale crisi esistenziale c'è in questo momento storico. Ed è una crisi positiva, crisi vuol dire crescita in greco. Abbiamo studiato e stiamo studiando la dimensione intellettuale di Fra Girolamo Savonarola, e può sembrare strano perché nei confronti di Savonarola prevalgono i luoghi comuni, il fatto che Fra Girolamo si occupi, come abbiamo studiato la scorsa settimana, del pensiero scettico, no? Scepsi in greco vuol dire ricerca. Quindi il pensiero scettico è un pensiero che rimette sempre tutto in discussione, quindi la ricerca permanente, la riforma permanente, la rivoluzione permanente, metteteci quello che volete. Pensiero scettico, ma c'è una logica in questa sua scelta. Cioè, il priore di San Marco trova interessante il pensiero scettico perché ha un riscontro nella cultura biblica, di cui è un esperto naturalmente, essendo un lettore domenicano, cioè un magister che prepara i frati domenicani alla predicazione. Questo è il ruolo di quel professionista che è il magister lector, il lettore. E quindi, difatti, a questo proposito Fra Girolamo fa l'esegesi di un particolare libro dell'Antico Testamento. E guardate, questo commento influenza il pensiero del Rinascimento, e non solo, e incide anche sul carattere inquieto di Michelangelo, il quale si rende conto, ed è molto combattuto per questo nel suo intimo. Michelangelo è un personaggio travagliatissimo per questi motivi, perché è il classico rappresentante del Rinascimento, che non è un'età beata, cioè di perenne beatitudine e di bellezza, è un'età di grande travaglio interiore, no? E esistenziale. E beh, è da questo che vengono fuori anche le opere, che vengono fuori le opere. Cioè non c'è un accomodamento, c'è una volontà a tradurre davvero in pratica dei principi che stiamo studiando, no? Quelli che stiamo studiando. Michelangelo si rende conto che sta vivendo in un'età di ostentazione della vanità, no? E questo è un altro risvolto che ha il Rinascimento. In questo momento questa è l'età dei principi, dei signori, e quindi ostentano cose vane, la vanità, cioè c'è una ostentazione. Guardate che questo è un tema di grande attualità. Anche oggi ci viviamo in una grande ostentazione della vanità. E questo è il motivo per cui anche Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Pico della Mirandola, Cristoforo Landini entrano in crisi, no? Crisi esistenziale di fronte alla predicazione di Savonarola. Perché si rendono conto che quello che sta dicendo è vero. Cioè, possiede una verità storica, non una verità assoluta. Cioè, fa un'analisi vera della società nella quale vive. Michelangelo confessa che da vecchio sentiva ancora la voce del priore di San Marco che predicava contro la fiera delle vanità, no? La fiera delle vanità è liberarsi di tutto quello che è inutile per il corpo, per lo spirito, ma è ritrovare l'essenziale. E anche questo è un tema di grande attualità, no? Ribadiamo sempre questo concetto. E guardate, la possiamo sentire anche noi questa voce, la voce di Fra Gerolamo, mentre tuona tutto è come un soffio di vento, vanità, vanità, tutto è vanità, cioè inutile, assurdo, senza senso quello che è intorno a noi. E questo è, non sono parole sue, non usa mai parole sue Savonarola, parla sempre con il linguaggio dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, della patristica, della filosofia scolastica, no? Fa come Ubertino, il leader dei pauperisti francescani, che parlava solo citando l'Apocalisse, no? Secondo una tradizione. Quindi, questo tutto è come un soffio di vento, vanità, vanità, tutto è vanità, è l'incipit del libro del Coelet, che trovate nel volume della Bibbia che tutti, come dicono le statistiche, avete in casa. Il libro del Coelet, un testo compreso nel catalogo dei classici della storia del pensiero umano, guardate, un testo che in virtù della forma ironica con cui è scritto vuole smascherare il fatto che le persone si assuefanno all'idea che tutto sia inutile, sia assurdo, sia privo di senso, tanto non cambia niente, no? Questo è un luogo comune che sentiamo spesso dire, e quindi non reagiscono più e vivano in uno stato di alienazione. E questo testo è stato utilizzato è diventato uno dei manifesti dell'esistenzialismo contemporaneo, no? Del movimento dell'esistenzialismo del Novecento, il libro del Coelet, insieme ad altri libri sapienziali e poetici della Bibbia. Ora, l'anonimo autore del libro di Coelet, con una buona dose di ironia, si propone provocatoriamente, mettendo tutto in discussione, quindi in modo scettico, di far riflettere le lettrici e i lettori sul tema esistenziale per eccellenza, la necessità di dare un significato alla vita umana, ribadendo che il senso sta proprio nel non perdere mai la volontà di cercare, di investigare, di analizzare, di studiare, no? Crediamo di trovare la verità con la bacchetta magica? Questo non è possibile. Allora, siccome non la troviamo, diciamo, tanto non cambia niente, non facciamo nulla, ci alieniamo. E invece è necessario cercare, lasciarsi, investigare, analizzare e studiare. Guardate sul punto 1 del repertorio, andiamo un po' allora a vedere che cosa studia Savonarola e l'importanza che ha il fatto che lui metta in evidenza questo testo, che diventa un bestseller durante il Rinascimento per merito soprattutto della sua predicazione. Il libro di Coelet appartiene al gruppo dei Ketubim. Ketubim in ebraico vuol dire gli scritti. Ma cosa vuol dire? Vuol dire gli scritti sapienziali e poetici della letteratura dell'Antico Testamento. Ora, voi sapete che l'indice della letteratura dell'Antico Testamento, come ricorderete, abbiamo fatto un viaggio su questo territorio negli anni 2007-2008, qualche anno fa, e comprende 49 testi divisi in quattro gruppi: la legge, la Torah, cioè i primi cinque libri, il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, poi i profeti, Nebihim in ebraico, 21 libri da Giosuè a Malachia, poi gli scritti, i Ketubim, cioè gli scritti sapienziali e poetici, 13 libri dai Salmi alle Cronache, e i Deutero canonici, i testi ellenistici, che noi abbiamo studiato in funzione della traduzione in greco dei libri della Bibbia, vi ricordate? 10 libri da Ester ai supplementi al libro di Daniele. Ora, Fra Girolamo è un lettore, a lui dobbiamo tra l'altro tutto un lavoro di ricerca sul canone dell'Antico Testamento, perché è un lettore e quindi è particolarmente esperto sulla letteratura dei profeti e sugli scritti sapienziali e poetici. Di conseguenza, per capire la mentalità e la natura del suo pensiero scettico, è necessario leggere il libro di Coelet. Lui ne ha studiato il testo, ne ha divulgato il contenuto e lo ha predicato, tanto da influenzare il pensiero del Rinascimento agli albori dell'età moderna. Il pensiero del Rinascimento agli albori dell'età moderna contiene una buona dose di scetticismo, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire la volontà di mettere tutto in discussione, di aprire un dibattito, direi, continuo, sui temi culturali. E Michelangelo fa sua questa idea, che emerge fin dalle sue prime opere, come abbiamo studiato nelle scorse settimane. Il libro di Coelet è formato, è un libro lunghissimo, è da 12 capitoletti, una ventina di pagine, una decina di pagine, una ventina se i caratteri sono più grossi, una decina di pagine se sono più piccoli, quindi è un libro che si legge in 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, ma bisogna leggerlo con calma. E tenendo conto di tutta una serie di chiavi. Sono stati scritti questi 12 capitoli intorno al III secolo a.C. da un sapiente saggio anonimo scrivano che, secondo una tradizione consolidata, attribuisce le sue riflessioni al re Salomone, perché questa attribuzione dava autorevolezza, no, a un libro, no? Le cose le ha dette Salomone, quindi è chiaro che... E perché perché la figura di re Salomone, come sappiamo, come sapete, abbiamo studiato questo personaggio a suo tempo, corrisponde alla metafora della sapienza, no? E nel libro di Coelet, come ci insegna Fra Gerolamo, ci sono tre grandi e semplici idee chiave. La vita è contraddittoria e assurda, solo Dio, che è padrone della storia, conosce il senso segreto della vita, e l'unica via di uscita per la persona è il timor di Dio. Cosa vuol dire il timor di Dio? Noi lo conosciamo attraverso i doni dello Spirito Santo, no? Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio. Tutti li avete ricevuti con la credine, siete stati cresimati, se no cresimiamo ora. E la sapetizzazione a questo potere. Il timor di Dio vuol dire affidarsi a Dio, non vuol dire aver paura di Dio. Il timor di Dio vuol dire affidarsi a Dio. E in arabo il timor di Dio si traduce con la parola Islam, tanto per chiarirci le idee. E quindi tutto è collegato, perché la letteratura del Corano deriva fondamentalmente dall'Antico Testamento. E queste tre idee, che stanno anche alla base del programma dei domenicani predicatori, sono gli assi portanti della struttura delle prediche di Fra Gerolamo. Fra Gerolamo, le prediche di Fra Gerolamo hanno questa struttura, sempre, e formale, no? La vita è contraddittoria, assurda, vediamo delle cose che sono paradossali, che non hanno niente a che fare con quello che dovremmo fare. Dio è padrone della storia, conosce quindi il segreto della vita, lo si dimostra attraverso la scrittura, e poi la via di uscita è quella di affidarsi a Dio, quindi alla scrittura, ai principi della letteratura del Vangelo, soprattutto quindi i principi che voi conoscete a memoria: l'uguaglianza, la pace, la giustizia, la solidarietà e la misericordia. Questo è lo schema delle prediche di Savonarola. Ma l'importanza di questo libro, il motivo per cui è stato letto con interesse nel corso dell'età moderna, consiste nel fatto che è uno dei testi che, attraverso il pessimismo del pensiero scettico, conduce a quella corrente intellettuale che nel secolo scorso ha preso il nome di esistenzialismo, e ne parleremo a suo tempo, ricordandoci da dove parte il movimento. L'autore del libro di Coelet, attraverso le sue riflessioni, ha constatato l'inutilità degli sforzi umani, la difficoltà di capire il senso della vita, l'insufficienza della sapienza di fronte ai problemi dell'ingiustizia, del futuro e della morte. Ha constatato che i tradizionali consigli, basati sull'ipocrisia e sui luoghi comuni, non bastano per vivere bene l'esistenza quotidiana, e il significato del destino umano non si riuscirà mai a scoprire. E allora ogni persona deve cercare di riconoscere molto umilmente quale sia il suo posto nel mondo, accogliendo quel che di buono la vita gli offre nel momento presente. Perché molto spesso, per volere di più di quello che abbiamo, noi non ci rendiamo conto che ci sono delle cose buone di cui possiamo usufruire subito, che sono a nostra disposizione. No, ma le aspettative diventano tali per cui non riusciamo più a fare i conti con la realtà. Quindi, noi dobbiamo utilizzare l'intelletto per cercare l'autentica bontà, cioè non una bontà falsificata, contraffatta, propagandata, ma una bontà di qualità. Attenzione, perché è un discorso molto interessante. Dio ha creato cose di qualità, dice il libro del Coelet, e gli umani le hanno svalutate. E i principi che ha creato, i cinque principi fondamentali dell'umanesimo che citiamo sempre, beh, sono un bene di qualità assoluto. Beh, siamo riusciti a svalutarli. C'è la disuguaglianza, invece dell'uguaglianza c'è l'ingiustizia, c'è la guerra, c'è, invece della solidarietà c'è l'egoismo sfrenato, cioè, invece della misericordia c'è la vendetta. Sono state create cose di qualità e siamo stati capaci di naturalmente svalutarle. È chiaro che, capite, ecco le prediche, la predicazione di Savonarola e dei domenicani. Quindi ecco, si capisce perché, ecco, che cosa, qual è il succo di quel linguaggio. Fra Girolamo quindi aderisce allo scetticismo perché trova un logico riscontro nel libro biblico di Coelet, che complessivamente, ed è questa una caratteristica dei Ketubim, degli scritti sapienziali e poetici, contiene l'idea che sui temi dell'esistenza bisogna rimettere sempre tutto in discussione per perfezionare le decisioni prese e le azioni svolte. Per attuare quei principi bisogna mantenerli vivi, perché se ci si adagia, ecco che quei principi non si mantengono vivi. E questa è una delle caratteristiche proprie del pensiero dell'umanesimo e del Rinascimento. Questa idea, secondo Fra Girolamo, fa affiorare un elemento fondamentale della dottrina evangelica. Bisogna schierarsi prima di tutto dalla parte degli ultimi, ed è per questo che la sua predicazione in quanto uomo di fede e monaco domenicano assume risvolti civili, e di conseguenza Fra Girolamo fa il coraggioso e rischioso tentativo di instaurare un governo popolare a Firenze, il governo degli eredi dei ciompi, cioè dei lavoratori più umili e sfruttati. In realtà poi diventa invece un governo populista, dove ci sono dei caporioni che tendono a fare gli interessi propri, non quelli dei ciompi. E questo è un altro tema di grande attualità, ecco, in questo momento. E per questo ideale generoso e non attuato Fra Girolamo Savonarola è stato condannato, ma su questo punto qualche decennio fa ci ha pensato il professor Giorgio Lapira a riabilitare il priore di San Marco dal punto di vista delle decisioni e della predicazione di Savonarola. L'abbiamo già detto l'altra volta, come il professor Lapira diventa inquilino di Savonarola andando a abitare lì, poi quando diventa sindaco attua un programma comunitarista, cercando di far diventare Firenze la nuova Gerusalemme, non una città, cioè la nuova Gerusalemme, cioè una città dove bisogna agire per i valori del Rinascimento, perché per tradizione lo è stata, qui sono fioriti i valori del Rinascimento, quindi un sindaco deve fare questo. Quindi deve convocare i sindaci delle più importanti città del mondo per parlare della pace, perché le superpotenze garantivano la pace sull'equilibrio del terrore. Com'è possibile questo, dice il professor Lapira? Bisogna fare come diceva Savonarola: se vuoi la pace, prepara la pace. e chiama i sindaci delle città più importanti a parlare di quello che è lo sfruttamento del pianeta, oggi diremo l'ecologia, perché sfruttiamo troppo il pianeta, e si discute appunto sul fatto che la terra non è nostra, la terra è di Dio, dice la Pira, che è da credente, quindi ce l'abbiamo in eredità e dobbiamo, secondo la predicazione di Savonarola, quando una grande fabbrica a Firenze chiude perché c'è la ristrutturazione economica e centinaia di operai vengono licenziati, allora che cosa fa la Fira? Telefona al presidente dell'EDI Enrico Mattei, no? Che era suo amico, dirigente cattolico della Resistenza, presidente dell'EDI, telefona e dice Mattei, devi comprare questa fabbrica. Mattei dice, ma come faccio a comprare questa fabbrica? C'è la ristrutturazione del mondo. Mattei, ho sognato questa notte lo Spirito Santo. Ma attenzione, perché noi sorridiamo pensando di, vabbè, sei un pazzerello. No, Mattei ha capito benissimo, perché era uno che aveva anche una certa solidità culturale, per fortuna, oggi, umanistica, per fortuna. Capisce che cosa vuol dire ho sognato lo Spirito Santo e mi ha detto che è più importante, sono più importanti decine di famiglie che la ristrutturazione economica. Quindi fatti venire un'idea, perché lo Spirito Santo, e difatti un'idea viene a uno dei collaboratori di Mattei, per cui quella fabbrica comincia a costruire un prodotto che serve per... Questo è quindi lo scetticismo di Savonarola, cioè mettere tutto in discussione in un dibattito che tiene conto il fatto che prima di tutto c'è lo Spirito Santo. Ma cosa dice? I doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio per i credenti, e affidarsi all'intelletto, che è comunque il dono dello Spirito Santo. Ecco la predicazione di Savonarola che rientra in gioco. Questo è il Rinascimento, ma non sono passate granché queste idee. Ma utilizzando il volume della Bibbia che avete nella vostra biblioteca domestica, leggete o rileggete il libro di Coelet, è lungo una decina di pagine, contiene molte interessanti riflessioni, anche una buona dose di ironia quando parla di certi temi che oggi forse sono un po', in qualche modo risultano comunque un po' ridicoli, quando parla delle donne, quando parla del... No, è evidente che... Però complessivamente, se qualche riga di questo testo vi piace particolarmente, mettetela in evidenza, fate un inventario. Beh, ora leggiamo alcuni brani del libro di Coelet, dove troviamo espressioni che sono diventate proverbiali e libro di Coelet, figlio di Davide e re di Gerusalemme, quindi uomo di potere. Tutto è come un soffio di vento, vanità, vanità, tutto è vanità, dice Coelet. L'essere umano si affatica e tribola per tutta una vita, ma che cosa ci guadagna? Passa una generazione, ne viene un'altra, ma il mondo resta sempre lo stesso. Il sole sorge, il sole tramonta, si alza e corre verso il luogo da dove rispunterà di nuovo. Il vento soffia ora dal nord, ora dal sud, gira e rigira, va e ritorna di nuovo. Tutti i fiumi vanno nel mare, ma il mare non è mai pieno. Quante cose, scusate, i poeti del Novecento hanno ripreso dai libri sapienziali e poetici dell'Antico Testamento. Poeti, cantautori, senza citare però, perché senza portare citazioni, ma riprendendo tranquillamente, tanto nessuno l'ha letto il libro del Corelli, ahimè. Cioè, voglio dire, cioè il... E bisogna invece fare filologia. Tutti i fiumi vanno nel mare, ma il mare non è mai pieno. E l'acqua continua a scorrere dalle sorgenti dove nascono i fiumi. Tutte le cose sono in continuo movimento, non si finirebbe mai di elencarle. Eppure gli occhi non si stancano di vedere, gli orecchi di ascoltare. Tutto ciò che è già avvenuto accadrà ancora. Tutto quello che è successo in passato accadrà anche in futuro. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Qualcuno forse dirà, guarda, questo è nuovo, invece quella cosa esisteva già molto tempo prima che noi nascessimo, nessuno si ricorda delle cose passate, anche quello che succede oggi sarà presto dimenticato da quelli che verranno. Lo diceva Primo Levi, citando il libro del Coelet per quanto riguarda Auschwitz, attenzione, c'è scritto nel libro del Coelet, diceva Primo Levi, nei Ketubim. Ho messo tutte le mie forze per indagare, shepsi in greco, e scoprire il senso di tutto ciò che accade in questo mondo. Ma devo concludere che ogni sforzo è stato inutile. Dio ha dato alle persone un compito troppo faticoso. Ho meditato su tutto quel che gli umani fanno per arrivare alla conclusione che tutto il loro affannarsi è inutile, è come se andassero a caccia di vento. Non si può raddrizzare una cosa storta, né si può calcolare quello che non c'è. Ma ero convinto di essere molto sapiente, più di tutti quelli che prima di me hanno governato a Gerusalemme. Pensavo di possedere una sapienza straordinaria, poi ho cercato di capire qual è la differenza tra il sapiente e lo stolto, ma ho concluso che in questa ricerca è come andare a caccia di vento. Chi sa tante cose ha molti fastidi, chi ha una grande esperienza ha molte delusioni. Ho capito che nella vita delle persone per ogni cosa c'è un momento, ecco, e quindi bisogna saper scegliere, perché c'è un momento. Per tutto c'è un'occasione opportuna. Ecco, e questo libro sembra fondamentalmente pessimista, non lo è per niente, è molto realista. No, ci mette di fronte, ci sono delle occasioni opportune. Bisogna che noi siamo in grado di scegliere, dobbiamo farlo, con l'intelletto. Tempo di nascere, tempo di morire, tempo di piantare, tempo di sradicare, tempo di uccidere, tempo di curare, tempo di demolire, tempo di costruire, tempo di piangere, tempo di ridere, tempo di lutto, tempo di baldoria, tempo di gettar via le pietre, tempo di raccogliere le pietre, tempo di abbracciare, tempo di staccarsi, tempo di cercare, tempo di perdere, tempo di conservare, tempo di buttar via, tempo di strappare, tempo di cucire, tempo di tacere, tempo di parlare, tempo di amare, tempo di odiare, tempo di guerra, tempo di pace. Ci vuole un'occasione. Quale occasione dobbiamo scegliere? Forse scegliamo quella sbagliata sempre. Perché tanto lavorare e tribolare? Che senso hanno tutte le fatiche alle quali Dio ha sottoposto l'essere umano? Nelle persone Dio ha messo il desiderio di conoscere il mistero del mondo. L'incipit della metafisica di Aristotele, detta in ebraico. Questo. Ma è difficile poter capire. Mi sono convinto che la cosa migliore per le persone è stare serene e godersi la vita, mangiare sano, bere con moderazione e godersi onestamente i frutti del proprio lavoro è un dono di Dio. Che cosa cercate d'altro? Questo è quello che, l'occasione. Ho osservato che in questo mondo ci sono anche giudici ingiusti e amministratori disonesti. Allora mi son detto, un giorno Dio giudicherà sia i giusti sia i cattivi. Infatti ogni cosa ed ogni azione avviene quando è il suo momento. Ho anche pensato, Dio vuole metterci alla prova per farci capire che in fondo non siamo che bestie. Le persone e le bestie hanno lo stesso destino, tutti devono morire. Tutti hanno lo stesso spirito vitale, ma le persone non sono superiori agli animali. Tutto è come un soffio. Tutti vanno nello stesso luogo, tutti vengono dalla polvere, tutti alla polvere ritorneranno. Chi può sapere se lo spirito delle persone sale veramente in alto e lo spirito degli animali scende sottoterra? Questo è il nostro destino. Noi non possiamo sapere quel che accadrà in futuro. Ho riflettuto anche su tutte le ingiustizie che si compiono in questo mondo. Gli oppressi piangono e invocano aiuto, ma nessuno li consola. Nessuno li libera dalla violenza dei loro oppressori. Invidio quelli che sono morti. Essi stanno meglio di noi che siamo ancora in vita. Anzi, più fortunati ancora quelli che non sono mai nati. Quelli che non hanno mai visto tutte le ingiustizie di questo mondo. E quando Giacomino Leopardi si è letto questo libro, direttamente in greco, nella traduzione in greco, perché si divertiva, è chiaro che si è divertito molto, tra virgolette, cioè ha riflettuto molto guardandosi intorno. Ho osservato la gente che lavora sodo e che ha successo, ma ho capito che fa tutto per invidia degli altri. È stupido incrociare le braccia e lasciarsi morire di fame, ma vale di più godersi un po' di riposo, accontentandosi di poco, che lavorare troppo per la ricchezza. Chi ama il denaro non sarà mai soddisfatto. Chi desidera la ricchezza non avrà mai tutto quello che vuole. Anche questo è assurdo, come andare a caccia di vento. Meglio una persona povera e intelligente che una ricca e stolta, incapace di controllarsi. Soltanto la persona sapiente capisce il senso di quello che accade. La sapienza rende sereno e benevolo il volto delle persone. E poi qui comincia tutto un discorso sullo studio e sulla sapienza. Formidabile il libro del Coele, perché ha entusiasmato sempre quegli intellettuali che l'hanno scoperto, si hanno sempre scoperto tardi, perché c'è sempre stata questa preclusione, parlo degli intellettuali del Novecento, un tipo di letteratura che sembrava chiusa dentro i tabernacoli della religione, invece naturalmente è anche così, ma non è così fondamentalmente. Questa è storia del pensiero umano, è storia della letteratura. Si capisce che Fra Gerolamo è una persona curiosa, informata, questa è la predicazione di Fra, è come se rivisitassimo le prediche di Fra Gerolamo. Come dimostrano tanti suoi appunti di lettura che ha lasciato scritte nelle sue carte che sono nella biblioteca di San Marco, no? E sui quali bisogna riflettere. Fra Gerolamo, come sappiamo, vive in stretto contatto intellettuale con gli studiosi di Palazzo Medici, no? E condivide con Giovanni Pico della Mirandola l'interesse per la cultura cabalistica ebraica e anche per la tradizione islamica. Di questo discutono quegli intellettuali, come abbiamo detto la scorsa settimana, quando si incontrano la sera nella biblioteca di San Marco e discutono di te. Pico della Mirandola compra testi ebraici, guardate, è lo studioso europeo che ha nella sua biblioteca il maggior numero di testi ebraici, e li traduce, e per prima cosa li va a leggere e a spiegare nella biblioteca di San Marco su invito del priore. E guardate sul punto 2 del repertorio. Pico della Mirandola poi traduce in latino un'opera con la quale abbiamo avuto a che fare nel percorso dello scorso anno, l'opera dello scienziato e filosofo arabo Ibn Khaldun. e fa conoscere il pensiero di questo importante studioso islamico agli amici umanisti durante i loro incontri nella biblioteca di San Marco, ospiti di Fra Gerolamo, che fa proprio questo pensiero, cioè il fatto che la fede deve far ricorso alla storia. Che cosa vuol dire? E Ibn Khaldun, beh, intanto dobbiamo rincontrare questo personaggio che è morto nel 1406, quindi da un po' di tempo, nel secolo precedente, nato a Tunisi in una famiglia andalusa, e lo abbiamo incontrato durante il percorso dello scorso anno perché in età umanistica ha scritto, prendendo a modello lo storico classico Tucidide, un'opera grandiosa intitolata Kitab el-Ibar, Storia universale, nella quale descrive gli avvenimenti dalla creazione del mondo fino all'epoca che lui sta vivendo, la seconda metà del 300. E nel comporre questo testo rivela tutta la sua capacità di analisi. Ibn Khaldun, che di professione fa l'ambasciatore per conto dei governanti dell'area del Maghreb, dell'Africa del Nord, l'Africa mediterranea, se ne ce ne vorrebbe uno oggi, ma si rende conto, analizzando gli avvenimenti storici, che ciò che accade, ogni accadimento, non dipende dal destino, ma bensì dalle scelte degli esseri umani, per cui nel 1372 decide di ritirarsi in una fortezza solitaria per riflettere su questo tema, sul senso che ha la storia, e per comporre un trattato intitolato Prolegomeni alla storia universale. Prolegomena in greco significa letteralmente cose dette avanti, cioè introduzione, esposizione preliminare, cioè scrive un'introduzione metodologica alla storia universale che lui ha scritto. No? Io bisogna che ci metta che metodo ho usato per scrivere questa storia. E quindi inizia la storiografia in questo momento. Ora, il pensiero di Ibn Khaldun è stato trascurato dai suoi contemporanei perché era più avanti rispetto ai tempi. Le sue idee, considerate blasfeme dai conservatori della sua epoca, vengono riprese poi in età moderna da un certo Niccolò Machiavelli, che è morto nel 1527, lo incontreremo, ora a giocare a dadi su, a bere un quartino, insomma, poi dopo lo incontreremo, e da Giambattista Vico, che è morto nel 1744. Ma Vico della Mirandola ne ha capito per tempo l'importanza, come al solito. Vico è sempre avanti. L'originalità, la modernità delle tesi di Ibn Khaldun e la potenza della sua analisi fanno di lui il primo filosofo della storia. Ibn Khaldun afferma che la storia, la disciplina storica, non può avere alcun legame con la teologia, cioè l'analisi degli avvenimenti, degli accadimenti, deve essere condotta, afferma Ibn Khaldun, mediante la storiografia, perché scrive il fatto che Dio sia necessario, lui è un credente, è un musulmano credente, non significa che fa la storia. Cioè, Dio è necessario nell'indicare i valori, cioè Dio crea i simboli, ma sono poi gli esseri umani che devono suscitare gli avvenimenti tenendo conto dei valori dati da Dio. E questo è il tema. Quindi, afferma Ibn Khaldun, la storia è opera degli esseri umani, è generata dalle strutture che gli esseri umani hanno costruito e dall'ambiente in cui gli esseri umani vivono e agiscono. La storiografia, di conseguenza, scrive Ibn Khaldun, ha le sue regole e l'oggetto della storiografia è dato dall'analisi dei fatti umani e dalle cause che li producono. Per capire la storia, afferma il Caldun, bisogna studiare le cause umane che la determinano, perché spiegare i fatti facendo ricorso alla fede è colpa di Dio o è merito di Dio, non ha senso. Semmai è la fede che deve far ricorso alla storia. Guardate, questa idea entra nel pensiero rinascimentale, importata da Pico della Mirandola, condivisa da Marsilio Ficino e soprattutto da Fra Girolamo Savonarola e anche da Michelangelo e da Papa Giulio. Secondo, quando il sindaco La Pira telefona a Enrico Mattei, gli dice: ho sognato lo Spirito Santo e mi ha detto che bisogna salvare l'economia di queste famiglie piuttosto che guardare la ristrutturazione internazionale, perché tanto lì ci sono i soldi. Ecco che è la fede che fa ricorso alla storia. È chiaro questo. La fede deve fare ricorso alla storia in modo che le persone possano capire quanto siano state capaci di applicare davvero i valori di Dio che danno significato alla fede. E la storia ci insegna, afferma Ibn Khaldun con amarezza, che i valori fondamentali, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, i valori dell'umanesimo, sono stati applicati ben poco. E qui, quando facciamo l'analisi, diciamo: ma è inutile che parliamo della globalizzazione senza non parlare di questo oggi, no? E quindi, cioè, l'analisi storiografica, afferma Ibn Khaldun, ci insegna che la religione, con tutti i suoi apparati di contenimento delle coscienze e di censura sulle conoscenze, oggi Ibn Khaldun direbbe la finanza, per esempio, è una sovrastruttura storica che opera spesso contro il volere di Dio e contro la fede stessa. Per questo, afferma Ibn Khaldun, la storia è la scienza nuova. E questa affermazione rimanda a un personaggio che si chiama Gian Battista Vico, che incontreremo a suo tempo, che ha scritto un'opera storiografica intitolata Principi di una scienza nuova, ma nel 1725, ma questa è un'altra storia della quale appunto ci occuperemo a tempo debito. Secondo Ibn Khaldun, riprendendo questi temi, metteteli da parte nella vostra testa, ben fatta. Perché è così che deve funzionare l'alfabetizzazione. Ebbene, secondo Ibn Khaldun, la storia è la scienza nuova che studia gli eventi nel loro rapporto e le cause nel loro rapporto. Ebbene, Fra Girolamo invita i più importanti umanisti fiorentini nella biblioteca di San Marco perché seguano quel grande mediatore culturale che è Giovanni Pico della Mirandola, mentre presenta le idee di Ibn Khaldun, idee che avranno un seguito in Occidente quando troveranno uno sviluppo nelle opere ottocentesche di Auguste Comte, di Karl Marx, personaggi di cui ci occuperemo a suo tempo. E quindi possiamo ben dire che negli incontri promossi da Fra Girolamo negli ultimi due decenni del 400 nella biblioteca di San Marco soffia un'aria di novità. L'idea scettica che tutto deve sempre essere rimesso in discussione e l'idea che la fede deve far ricorso alla storia. Quindi la riforma che questi intellettuali auspicano, la riforma culturale e strutturale della Chiesa, è un rinnovamento continuo dello spirito. Cioè non c'è un momento in cui facciamo la riforma, no, la riforma è un rinnovamento continuo dello spirito. Ora, secondo voi c'è qualcosa di nuovo sotto il sole, come dice il libro del Coelho? Scrivete quattro righe in proposito, qualcosa c'è di sicuro, probabilmente molte cose ci sono che non si vedono, ma che sono sotto il sole, perché è chiaro, se noi stiamo a vedere, no, è evidente. Mi domando come mai questa sera non siete tra i 52 milioni di televisori a sentire grandi alfabetizzatori che sono nella mia riviera a me tanto cara, questo è quello di cui il tema di cui si parla, il tema culturale di cui si parla, no? Ma non è certo qualcosa di nuovo, perché si canta da già gli uomini di Neanderthal cantavano, e quindi possiamo cantare anche noi, voglio dire, c'è bisogno di fare tanta, ce l'abbiamo, la possibilità di cantare. E qualcosa di nuovo sotto il sole vuol dire qualche cosa che fa riferimento ai principi di cui abbiamo parlato, che fa da lievito. E oggi, questa potrebbe essere una novità, non si fa più l'errore, o non lo si dovrebbe fare, di considerare il priore di San Marco un antiumanista, un antirinascimentale, un antimoderno, una voce contraria alla Firenze progressista, come è stato fatto per denigrarlo dai suoi nemici, mentre è vero il contrario, come sostiene il filosofo contemporaneo Eugenio Garin, sostiene ancora, le sue opere sono ancora vive, il quale afferma che se non avessero ucciso e bruciato Savonarola, probabilmente si sarebbe potuta attuare una riforma prima di Lutero e Firenze avrebbe potuto essere la Ginevra d'Italia. Ora, perché Firenze avrebbe potuto essere Ginevra? Beh, questo è un tema che fa parte di un ampio contesto che dobbiamo studiare strada facendo a breve. E un altro elemento molto interessante che a noi, in quanto frequentanti di un percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura, non può sfuggire, è che tra le carte di Gerolamo Savonarola ci sono una serie di pagine che lui ha ricopiato per motivi di studio e per utilizzare nella predicazione, tratte da un'opera di Lucio Anneo Seneca, un grande personaggio che tutti noi conosciamo e lo abbiamo incontrato più volte in questi anni, che si colloca nella tradizione di quegli intellettuali che si sono impegnati in politica e che per la loro coerenza hanno pagato volontariamente un prezzo molto alto, come è successo a Savonarola. E dobbiamo rinfrescarci la memoria, quindi, sulla vita e sulle opere di Lucio Annio Seneca, perché facendo questo esercizio ci si rende conto del fatto che Fra Girolamo, nonostante sia molto critico nei confronti degli autori della letteratura latina, perché si occupano spesso di cose piuttosto, secondo lui, futili, abbia trovato un'affinità invece con questa figura. E per inciso dobbiamo dire che anche Michelangelo è affezionato a Lucio Annio Seneca, questo personaggio, così come tutti gli umanisti sono affezionati a questo personaggio. E allora andiamo a studiare, a rivedere Seneca insieme a Fra Girolamo, altro elemento culturale che Savonarola mette in circolazione nelle sue prediche, cita spesso la letteratura latina, Seneca. Seneca nasce in una, guardate sul punto 3 del repertorio, in una nobile famiglia a Cordova, la bella città andalusa, intorno al 4 avanti Cristo. Da adolescente viene mandato a Roma a studiare e frequenta con profitto due scuole di valore, quella dello stoico Attalo e quella del pitagorico Sozione. Lucio Annio Seneca, detto il filosofo, è da non confondersi con suo padre, il retore, che si chiamava come lui, fa ben presto carriera nelle istituzioni dell'impero, ma le scuole storica e pitagorica che ha frequentato ne fanno un personaggio scomodo, poco incline agli accomodamenti e agli espedienti necessari per assicurarsi la benevolenza dei più potenti. E i potenti a Roma nel primo secolo sono personaggi senza scrupoli, li abbiamo incontrati a suo tempo: Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone. Beh, non tollerano critiche, non accettano buoni consigli e colpiscono duramente chi si oppone ai loro spesso nefasti progetti. Nell'anno 39 Lucio Anneo Seneca pronuncia in Senato una orazione esemplare contro il modo di governare piuttosto stravagante di Caligola, e naturalmente Fra Girolamo è che deve colpire Papa Borgia, fa tesoro della dialettica di Seneca nei confronti di certi personaggi, no? Caligola è un discorso ironico, satirico, costruito sulle metafore che questo imperatore di basso profilo non capisce subito, poi glielo spiegano, e Seneca ha appena il tempo di partire per Cordova. Se fosse rimasto a Roma gli sarebbe capitato di sicuro un brutto incidente. Caligola muore l'anno dopo, nel 40, e Seneca può ritornare a Roma, dove lo aspetta la sorella di Caligola, un personaggio completamente diverso dal fratello, Giulia Livilla, grande personaggio, grande donna della storia nella storia del pensiero umano, con la quale Seneca ha una relazione affettiva molto importante. Giulia Livilla, oltre a essere una fanciulla bellissima secondo le cronache, è soprattutto una persona molto intelligente, colta, e tra i due, tra Lucio Anneo e Giulia, c'è una completa sintonia, come si dice. Nel 41 Seneca, sempre in Senato, attacca duramente il successore di Caligola, Claudio, il nuovo imperatore, perché non governa. Cioè, Claudio è un uomo debole, indeciso, che ha affidato praticamente il governo alla moglie, che si chiama Messalina, un tipo poco raccomandabile, ambiziosa, cinica, corrotta. Messalina si vendica e accusa ingiustamente Seneca di ordire, insieme a Giulia Livilla, un complotto contro l'imperatore. Messalina corrompe i giudici e Seneca viene processato, e anche se non ci sono prove contro di lui, viene condannato all'esilio in Corsica. E guardate, il duro esilio in Corsica, che allora era una terra selvaggia, dura 8 anni. Sono molti gli oppositori che Messalina fa condannare all'esilio. Nel 49 Messalina, che ha molti nemici, viene uccisa, muore avvelenata, e Claudio, che non è molto oculato nelle scelte, si incapriccia di una certa Agrippina, molto abile, una anche lei vedova assai scaltra, che ha un figlio dodicenne che si chiama Claudio Nerone. E il suo marito si chiamava Nerone, anche lui, che è morto. Ebbene, Agrippina nel contratto matrimoniale pretende che il figlio dell'imperatore Claudio e di Messalina, che si chiama Britannico, venga emarginato e diseredato, in modo da garantire la successione al trono a suo figlio Nerone. Agrippina, che è una persona molto astuta, fa concedere la grazia a tutti gli esiliati politici per accattivarsi la loro simpatia, ma non solo, perché capisce che tra loro c'è gente molto valida e li vuole utilizzare, perché è una persona intelligente, Agrippina. E anche Seneca torna a Roma. Guardate, nel 54 Claudio improvvisamente muore dopo aver mangiato, lo sapete, è una cosa che rasenta al comico, ma dopo aver mangiato a cena i funghi trifolati che aveva raccolto e cucinato Agrippina. E Nerone diventa imperatore a soli 17 anni e Agrippina, che è una persona accorta, affianca a lui, che è un ragazzo inesperto, due personaggi di valore, i due maggiori personaggi di valore del momento, come precettori e consiglieri, Afranio Burro, prefetto del pretorio, e il filosofo Lucio Anneo Seneca. E difatti, guardate, i primi 5 anni del governo di Nerone, in pratica il governo di Burro e di Seneca, sono esemplari nella storia di Roma per le scelte politiche e amministrative molto oculate che vengono fatte e rese operative. A proposito del governo di Roma, ci vorrebbe un Burro e un Seneca oggi, ma viene invece abbiamo il grillo parlante, ma viene ridato slancio all'amministrazione statale, ci si fa carico dei più deboli economicamente, si prendono provvedimenti adeguati per garantire la pace nell'impero e ai suoi vasti confini, ma poi esplodono negli anni 60 in Nerone tutti i cattivi istinti ereditati dalla famiglia Claudia, e il carattere perverso, vile, feroce di Nerone si manifesta, si sente ormai grande, onnipotente, rifiuta di ascoltare i suoi consiglieri, e naturalmente Fra Girolamo paragona Papa Borgia a Nerone, e quando Burro si irrigidisce rimproverandolo per i suoi comportamenti immorali in combutta con i peggiori pretoriani, lo fa assassinare. Seneca dà le dimissioni, sdegnato, non ha altra scelta, si ritira a vita privata, mentre Nerone nomina prefetto del pretorio Sofonio Tigellino, che è uno della sua forza. Nerone odia tutti quelli che costituiscono un'alternativa morale a Roma. Tigellino lo asseconda, viene assassinato il suo fratellastro britannico, e anche Agrippina, sua madre, muore avvelenata. Quando nel 64 viene scoperta una congiura contro Nerone, guidata dalla famiglia dei Pisoni, l'imperatore condanna a morte un grandissimo numero di persone, tutte innocenti. Forse tra questi c'è anche Paolo di Tarso, che finisce in questa, forse, ma è una delle ipotesi, ma è più probabile che sia morto nel 67 piuttosto che nel 64. E tra queste persone muoiono tagliandosi le vene, ecco, ci sono una serie di suicidi politici. Il poeta Anneo Lucano, nipote di Seneca, che abbiamo incontrato a suo tempo, autore del poema Farsalia, ammirato da Dante, lo scrittore Petronius Arbiter, autore del Satirico, che abbiamo letto a suo tempo, e anche Seneca, nello stile dei filosofi stoici, si taglia le vene per non respirare la stessa aria del tiranno. Era l'anno 65. E camminando lungo la via Appia Antica a Roma si incontrano molti monumenti, c'è anche il sepolcro di Seneca, che si può pure osservare navigando in rete, beh, visitatelo. Allora, perché abbiamo raccontato a grandi linee questi avvenimenti? Ma perché Girolamo Savonarola, come abbiamo detto poc'anzi, ha ricopiato, per motivi di studio e per utilizzare nella predicazione, una serie di pagine tratte da un'opera di Lucio Anneo Seneca, e difatti in molte delle sue prediche dice che il Borgia, Papa Alessandro VI, è peggio di Nerone, è peggio di Caligola, e quindi che il comportamento di Lucio Anneo Seneca è stato esemplare. Fra Girolamo, nonostante da domenicano non approvi il suicidio, perché non approva il suicidio, però ammira la coerenza di Seneca e ne apprezza le opere. Guardate sul punto 4 del repertorio, Lucio Anneo Seneca, ecco che cosa ha studiato Fra Girolamo, vediamo che cosa ha studiato, ha scritto molte opere importanti, i dialoghi, ne possediamo 8, ha scritto 20 libri di lettere morali, 20 opuscoli, che conosciamo con il nome di Lettere a Lucilio, che è il giovane a cui sono indirizzate. Quest'opera l'abbiamo citata più volte in questi anni, continuiamo a citarla perché è ricca di ammonimenti, soprattutto che riguardano lo studio, la cultura, l'apprendimento, l'alfabetizzazione. Poi Seneca ha scritto 9 tragedie, delle quali ricordiamo una Medea e una Fedra. Sono opere che abbiamo studiato a suo tempo. Guardate, Fedra Inghirami riceve questo soprannome, lui si chiama Tommaso, da Giulio II, perché recita la parte di Fedra nella Fedra di Seneca, che mette in scena insieme al suo amico Cardinale Dovizi, perché era un appassionato di teatro, e lo vedremo, ma ne parleremo a suo tempo, e ne reciteremo anche noi. E le pagine che Fra Gerolamo ha ricopiato e conservato nelle sue carte sono tratte da uno dei dialoghi di Seneca, scritto nell'anno 61, che si intitola De Tranquillitate Animi, la tranquillità dell'animo. Qui è in questa pregevole edizione a lire mille, quindi di grande valore, in cui ci sono due dialoghi di Seneca, De Ozio, l'ozium latino non è stare lì a far niente, ma è 4 ore di riflessione, meditazione, contemplazione, le 4 ore sono l'ozio. E poi il traduttore l'ha chiamato la serenità, ma è il De Tranquillitate Animi, la tranquillità dell'animo, inquirenti mime quedam vita diciamo il latino è molto fluente il latino di Seneca. E quest'opera contiene e sviluppa un'idea fondamentale che Fra Gerolamo sviluppa lui a sua volta. Seneca scrive che il compito, il fine e il senso della vita di una persona, se vogliamo avere l'animo tranquillo, la serenità, è quello di dedicarsi allo studio e non per motivi di arrivismo personale, perché quello fa venire sicuramente l'ansia, ma per favorire il tasso di educazione nella società. Noi dobbiamo studiare per alzare il tasso di educazione nella società. La persona realizzata, scrive Seneca, e naturalmente Fra Gerolamo approva perfettamente, è quella che sa insegnare, prima di tutto a se stessa, che la virtù non è un dono della natura, ma è il prodotto dell'esercizio dell'intelligenza umana ed è il frutto della volontà della persona stessa. Quindi Fra Gerolamo e tutti gli umanisti, anche Michelangelo, quindi condividono e fanno propria questa idea: investire in intelligenza e agire con volontà. Questo è il programma, e questo procura la serenità. Quale di queste parole, quiete, calma, serenità, silenzio, distacco, sicurezza, fiducia, autocontrollo, quale altra mettereste per prima accanto al termine serenità? Che cosa vi fa venire in mente la persona che avete scelto? Perché sicuramente in ognuna di queste parole c'è qualcosa che riguarda la vostra esperienza di questo momento e la vostra biografia di questo momento. Quindi scrivete 4 righe in proposito. E adesso leggiamo una delle pagine che Fra Gerolamo ha estrapolato e messo in circolazione dal De Tranquillitate Animi, e ha trascritto e conservato poi nelle sue carte. Guardate, il tema di questa pagina riguarda il possesso dei libri, ed è inequivocabile che Fra Girolamo l'abbia scelta per il rapporto che esiste tra il possesso dei libri e la vanità, no? Qui. Ma tutti questi ricchi che hanno le biblioteche, ma ne hanno letto uno, dice, neanche uno ne hanno letto. Ce l'hanno per vanità, perché fanno un investimento finanziario, mica un investimento di intelligenza. Guardate, questa pagina è di una attualità straordinaria, no? Scritta da Seneca, che naturalmente Savonarola rilancia in un modo stupefacente, no? E quindi leggiamola questa pagina dal De Tranquillitate Anime. A che servono libri innumerevoli e intere collezioni se nell'arco della vita il padrone riesce a malapena a leggerne i titoli? Chi possiede molti libri non è detto che sia un lettore. Bisognerebbe dire agli editori oggi, che continuano a dire non si legge, siamo in crisi, e non si sono accorti che le persone non sanno leggere. Il possesso di molti libri non istruisce di per sé, e quando si studia è molto meglio seguire pochi autori che vagabondare senza meta attraverso molti. Con la biblioteca di Alessandria bruciarono 40.000 volumi. Anche Tito Livio definisce quel monumento un capolavoro di buon gusto e di premura legale. Non fu né buon gusto né premura, ma sfarzo culturale, anzi nemmeno culturale, perché non si erano procurati quei libri per lo studio, ma per ostentazione. Come per molti ricchi, ignoranti, ignari dell'alfabeto, i libri non sono strumenti di studio, ma arredi per le sale della loro casa. E allora procuriamoci i libri che bastano, senza ostentazioni. Ma si dirà, sono soldi spesi meglio di quelli sciupati in vasi di Corinto o in quadri. Il troppo è sempre fuori posto. Come puoi perdonare ad un uomo che acquista armadi di cedro e avorio, ammazzando gli elefanti, che ricerca le collezioni complete di autori sconosciuti o di pessima recensione, che sbadiglia fra tutte quelle migliaia di volumi e si diletta dei frontespizi e dei titoli? Le collezioni complete degli oratori o degli storici le puoi trovare in case di chi meno studia, in scaffali che toccano il soffitto. Oggi, di fatto, in una casa con bagni e terme è indispensabile allestire una bella biblioteca. Sarei pronto a perdonare se si sbagliasse per eccessivo amore dello studio, ma oggi opere rare di sacri geni, ben suddivise sotto i ritratti dei loro attori, si comprano quasi esclusivamente per arredare e abbellire pareti. Abituiamoci a evitare il lusso e a valutare le cose secondo la loro utilità, non per le loro bardature. Il cibo dovi la fame, la bevanda la sete, i desideri siano soddisfatti secondo necessità. Impariamo a reggerci sulle nostre gambe, a non trattarci e nutrirci all'ultima moda, ma come ci insegnano i canoni della buona salute. Impariamo a far aumentare la modestia e la sobrietà, a reprimere la vanità, a controllare la collera, a guardare serenamente la povertà, a praticare la frugalità a dispetto dei molti ai quali parrà vergognoso questo venire incontro con poco spreco alle esigenze naturali. Impariamo a tenere alla catena le ambizioni sfrenate e le preoccupazioni per il futuro. Impariamo a comportarci da persone che chiedono le ricchezze al proprio animo e non agli affari e alla ruota della fortuna. Non se ne sono mai accorti che la ruota della fortuna formidabile, no? Direi che è falso venire a scuola questa sera per sentire se
è
vive su tranquillità dei animi e Fra Gerolamo Savonarola che nelle sue prediche ripete tutti questi concetti con grande determinazione. Ora, è evidente che la fede cristiana di Fra Gerolamo si concilia con questa pagina in cui Lucio Anneo Seneca enuncia i precetti della morale storica. Qui non c'è la morale cristiana, c'è la morale storica, e naturalmente Fra Gerolamo la fa sua. Una pagina che assomiglia al discorso della montagna del Vangelo secondo Matteo, dice Fra Gerolamo. Questi precetti vengono apprezzati da tutti gli umanisti e naturalmente anche da Michelangelo, che durante la sua lunga esistenza cercherà di vivere secondo questi ammonimenti. Michelangelo avrà uno stile di vita in cui seguirà quello perché è cresciuto, ecco, in questo clima, la sua formazione lui l'ha acquisita veramente. Quindi, allora, Fra Gerolamo è un intellettuale che investe in intelligenza facendo tesoro della cultura scettica di sesto empirico, del greco sesto empirico, della cultura storicistica dell'arabo Ibn Khaldun e della cultura stoica del filosofo latino Seneca. Quindi vedete, Fra Gerolamo è perfettamente inserito nell'universalismo intellettuale del Rinascimento. E quindi questo è il suo spessore, lo spessore culturale di questa persona, che va ricordato soprattutto per questo motivo. Quando nel 1492 Piero de' Medici, il figlio maggiore di Lorenzo il Magnifico, in seguito alla morte del padre, si trova a soli 20 anni a capo della casata, la situazione precipita, perché mentre Lorenzo a 20 anni era già ben preparato per assumere una responsabilità di governo, lui, Piero, al contrario, è debole, immaturo, è un po' viziato, la sua unica preoccupazione è quella di organizzare feste, e Michelangelo, che come si suol dire non ha nessuna voglia di trastullarsi, è molto scontento perché vorrebbe che gli commissionassero, come faceva suo padre, il padre di Piero, delle opere da realizzare nel marmo, invece l'unica opera che Piero gli chiede di realizzare, come voi già sapete, è una grande statua di Ercole fatta di ghiaccio per accogliere festosamente l'eccezionale nevicata del 1493. Una statua che man mano che aumenta la temperatura è in via di dissolvimento, i fiorentini la vanno a vedere mentre è una cosa spettacolare questa, quando, speriamo non la scoprano, so appunto ci fanno la fiction, la rovinano, e che diventa l'allegoria dell'effimera condizione in cui i medici sono precipitati, no? Questo, cioè una sorta di... Michelangelo capisce che tutto è cambiato e comincia a pensare di andarsene da Firenze. E un bel giorno del 1494 fa rapidamente i bagagli e lascia la città. Dove va? Guardate sul punto 5 del repertorio. Michelangelo ha 19 anni nel 1494, lascia Firenze e si stabilisce a Venezia. Va a Venezia perché la Serenissima Repubblica ospita già un buon numero di esuli fiorentini. Però a Venezia Michelangelo rimane poco tempo perché lì non conclude nulla, decide quindi di riavvicinarsi a Firenze passando per Bologna. A Bologna finisce subito nei guai perché entra in città senza ricordarsi di pagare la gabella d'ingresso, la tassa di soggiorno, e quando viene fermato da una pattuglia del Bargello bolognese non ha la ricevuta di pagamento della tassa di soggiorno e viene portato in galera, dove ammette la sua dimenticanza, giura di non essere un malfattore e dichiara di trovarsi a Bologna, per fortuna conosce qualcuno lì, per incontrare Gianfrancesco Aldrovandi. Per fortuna Gianfrancesco Aldrovandi è una persona che conta, è parente dei signori di Bologna, è uno storico alleato dei Medici e accorre in aiuto del giovane artista quando gli vanno a dire: guarda, lì c'è uno che ti conosce, un certo Michelangelo, dice: paga la cauzione, e ospita Michelangelo in casa sua per un anno, ben volentieri. E durante questo anno, siccome il palazzo bolognese degli Aldrovandi assomiglia al palazzo fiorentino dei Medici quando c'era Lorenzo, Michelangelo può dedicarsi agli studi, continuare a studiare, approfondisce la conoscenza di Dante, di Plutarco, di Ovidio, e Gianfrancesco Aldrovandi si fa leggere ogni sera da Michelangelo qualche pagina della Divina Commedia, perché ama sentirla recitare nell'autentico accento fiorentino di Dante. Questo ce lo racconta Michelangelo nei suoi scritti. Michelangelo aveva la buona ragione di scrivere 4 righe al giorno, e faceva bene perché ci ha lasciato un sacco di notizie. Aldrovandi procura inoltre al giovane scultore alcune commissioni retribuite, e in particolare Michelangelo realizza per lui un Apollo, e qui ci troviamo di fronte al mistero dell'Apollo dell'Aldrovandi. Conoscete il mistero dell'Apollo dell'Aldrovandi?
No.
E allora sottovoce, perché non si deve sapere in giro, di quest'opera è lo stesso Aldrovandi a darne testimonianza e a descrivere l'oggetto, e nelle sue memorie, perché anche l'Aldrovandi ha la buona abitudine di scrivere 4 righe al giorno, scrive che il dio Apollo sarebbe stato raffigurato da Michelangelo in tutta la sua bellezza di adolescente, con al fianco una faretra e delle frecce, le frecce del dio Apollo, capaci tanto di donare ispirazione intellettuale quanto di infliggere malattie e morte. Sapete che Apollo nel campo degli Achei fa strage. Si è creduto per molto tempo che questa statua fosse andata perduta, ma guardate, nel 1990 è stata rintracciata con delle mutilazioni, mancano le braccia e la parte inferiore delle gambe, all'interno dell'ambasciata francese a New York, e dopo l'attribuzione è stata collocata al Metropolitan Museum con il nome di giovane arciere, perché piuttosto che ad Apollo, questo personaggio assomiglierebbe a Cupido. Questo è il mistero dell'Apollo dell'Aldrovandi, ma Aldrovandi si dà una testimonianza. Guardate, è comunque interessante notare come questo corpo nudo sia stato rappresentato da Michelangelo, soprattutto nella parte posteriore, nello stesso modo con cui ha realizzato la figura di Gesù del crocifisso della Basilica di Santo Spirito, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. L'avete, siete andati ad osservarlo, portato a termine 2 anni prima. Allora, fate un altro esercizio che è facile da fare, utilizzando un catalogo che trovate in biblioteca e navigando in rete. Ci sono una serie di siti, e andate ad osservare quest'opera intitolata Giovane arciere o Apollo Cupido, perché è chiaro, oppure il famoso Apollo, del mistero dell'Apollo dell'Aldrovandi. Sono misteri michelangioleschi, belli a vedersi e buoni a sapersi, ma Michelangelo non riesce ad adattarsi a Bologna, soprattutto c'è il vino cattivo, e nell'inverno del 1495 torna a Firenze. Guardate, sappiamo poco di quel che fa lì, perché una cosa la sappiamo invece ed è veramente curiosa: Michelangelo ritrova a Firenze i suoi pochi amici che sono rimasti in città, quelli del giardino di San Marco della scuola di Bertoldo, e fanno gruppo, e anche per accontentarli, sanno che lui è geniale, e per tenersi in esercizio gli procurano un pezzo di marmo e realizza un'imitazione di una statua romana di Cupido dormiente che si ricordava di aver visto forse a Palazzo Medici, e ne viene fuori un'opera così perfetta che si poteva tranquillamente scambiare per un'autentica statua romana. E così, per scherzo, Michelangelo, con la complicità dei suoi amici, la fa invecchiare un po' artificialmente, la ricetta non è pervenuta, e la invia a Roma grazie ad un mercante d'arte antica, certo fustiere, che riesce a venderla, avevano bisogno, niente meno che al cardinale Girolamo Riario, il nipote più ricco di Papa Sisto IV. E anche Giuliano della Rovere è uno dei nipoti di Sisto IV, questo è Riario, di un ramo acquisito. Michelangelo poi si pente e un po' teme di aver messo in atto una truffa nei confronti di un uomo così potente. Coinvolto, tra l'altro, Girolamo Riario, coinvolto nella congiura dei pazzi ai danni dei medici. Quindi. Sta di fatto però che quando Michelangelo scopre di aver ricevuto solo 30 dei 200 ducati pagati dal cardinale all'intermediario filibustiere, diventa furioso, non per una questione di soldi, ma per una questione di principio. Una delle qualità di Michelangelo è quella di diventare furioso di fronte alle ingiustizie. Furioso all'idea che qualcuno abbia usufruito così ingiustamente del suo talento e del suo faticoso lavoro. Per questo decide di andare a Roma, dove non era mai stato, a cercare il mercante disonesto. Questo lo trovo. Ma quando arriva nella città eterna, intanto si distrae per tutte le meraviglie che ci sono da vedere. Non era mai stato a Roma. Michelangelo a Roma rischia molto, tra l'altro. Lì non ha protettori. Per di più, è stato un pupillo dei Medici ed è cittadino di Firenze, una città invisa a Roma e alla corte papale. Ma Michelangelo è un ragazzo coraggioso e l'ardimento glielo dà anche il suo talento, e quindi decide di giocare l'unica carta che secondo lui ritiene coerente. Chiede udienza al cardinale Riario, che dopo un po' di giorni gliela concede. Michelangelo va e gli rivela l'inganno. Girolamo Riario, che è un uomo di mondo, come la maggior parte dei cardinali di quell'epoca, è già al corrente delle capacità di questo giovane e ora ne ha la prova tangibile. Scolpisce anche meglio dei classici, ma e non solo, lo perdona e apprezza la sua coerenza, ma gli commissiona un'opera che ha in mente. Vuole la statua del dio Bacco ubriaco. Un cardinale che cosa poteva volere, la Madonna di Pompei, no? Michelangelo esce dal palazzo Riario facendo i salti di gioia, contemporaneamente dicendo: ma cosa vuole questo? Ma è come se fosse entrato dal portone principale della città del Papa. Guardate sul punto 6 del repertorio. Girolamo Riario, nipote di Papa Sisto IV, è un cardinale di rango che in teoria avrebbe dovuto, essere un uomo devoto, votato alla castità e alla povertà, ma invece offre a Michelangelo una discreta somma di denaro perché realizzi una statua del dio pagano dell'ebbrezza, Bacco, che è il nome latino di Dioniso, in modo da esaltare la cultura orfico-dionisiaca, nel senso più sensuale del termine. Vuole far vedere questa statua nelle feste che dà ai suoi amici, vuole che abbellisca la sua casa, nell'ingresso, quando entrano, come attaccapanni, vuole qualche cosa, insomma, per provocare, no? I cardinali dell'epoca sono dei grandi provocatori. Ora, bisogna anche tenere conto del fatto che dal 1492 è diventato Papa Don Rodrigo Borgia, Alessandro VI, che è uno dei papi più corrotti della storia della Chiesa, e quindi il più corrotto forse, e quindi anche i cardinali si adeguano a questo stile dissoluto, no? E un Bacco ubriaco diventa il simbolo appropriato dell'attuale licenziosità vaticana, no? Come dare torto a Fra Girolamo Savonarola, allora, che contro i comportamenti antievangelici di Papa Borgia sta conducendo la sua battaglia? E Michelangelo, tra il 1496 e il 1497, realizza quest'opera, però dice: mo te lo faccio vedere io. E come al solito Michelangelo costruisce un capolavoro. Perché? Ma non perché non ci fossero altri scultori che potessero fare una statua come quella, ma perché dentro ci mette un concetto. Non c'è studio senza arte. Ci mette un concetto per cui quest'opera è un'opera d'arte, va interpretata come deve essere interpretata. Allora, vuoi questa? Bene, allora la metafora, il simbolo, la metafora, te la produco io. Riflette proprio su questa ipocrisia e si capisce che la vuole smascherare calcando ad arte la mano. Cioè, il Bacco di Michelangelo è, secondo la forma, come se fosse un autentico capolavoro della Roma antica, intanto. I capelli del giovane Dio sono grappoli d'uva, la posa sensuale delle varie parti del suo corpo accentua la sua nudità, girando intorno alla statua si scopre, dietro Bacco, un giovane fauno che tiene tra le mani un grappolo d'uva per portarselo alla bocca in un atteggiamento chiaramente allusivo. E questo piccolo fauno ha delle simboliche corna caprine, come il demonio, e molto verosimili e realistiche. Guardate, 75 anni dopo la famiglia Medici acquista il Bacco di Michelangelo e lo porta a Firenze. Nel 1572 i Medici pensavano già che dovevano mettere questo oggetto a nostra disposizione, a disposizione dell'alfabetofania. Allora, se volete osservare il Bacco di Michelangelo, potete utilizzare un catalogo che trovate in biblioteca, i siti della rete, ma per vederlo da vicino è opportuno fare visita al Museo Nazionale del Bargello, no? Perché è lì. E dopo la visita, a tempo debito, potete brindare. Quale vino, se ne consiglia mezzo bicchiere, sceglierete per festeggiare l'evento? Scrivete con quale vino, che in questo caso il bicchiere risulta senz'altro mezzo pieno, piuttosto che mezzo vuoto, perché è logico. Siamo di fronte a un'opera importante. Ora, attenzione, allora vediamo che cosa c'è, che cosa dobbiamo vedere in questo stato, cioè qual è la metafora che Michelangelo ci lascia e che dobbiamo leggere, c'è in questo momento la predicazione di Savonarola in corso. Mica poteva fare la statua di Savonarola Michelangelo che predicava, ma deve costruire una metafora che passi inosservata, ma che sia molto chiara. Il cardinale Riario è molto soddisfatto quando vede la statua, che può mostrare agli amici durante le feste che si tengono nel suo palazzo, Poi però la situazione cambia in relazione alla ripercussione dovuta all'impiccagione, al rogo. Gli avvenimenti infatti vanno proprio nel corso della metafora michelangiolesca. Il 23 maggio del 1498, Fra Girolamo e i suoi due compagni, Silvestro e Domenico, vengono impiccati e bruciati in Piazza della Signoria. Per il Papa Borgia e per il Collegio Cardinalizio è stata certamente una liberazione l'aver messo a tacere la tonante voce apocalittica di Fra Girolamo, una voce che ha di gran lunga in questo momento superato le mura di Firenze. In realtà questa condanna fa da megafono a tutta la componente riformista che c'è nella Chiesa. Quindi, tuttavia, essendo la superstizione, Papa Borgia aveva giocato sulla superstizione per fregare i fiorentini e per mettere in crisi Savonarola, perché se rivolgessero contro di lui scomunicato portava al malocchio scomunicato. Però la superstizione è un fenomeno che tocca tutti, anche il Papa e i cardinali in questo momento. Succede che tanto il Papa quanto i cardinali sono propensi, sebbene non lo dicano, a pensare che quel rogo non avrebbe portato bene. Quel rogo avrebbe continuato a bruciare, come Monsegur, qui brûle toujours, anche il rogo di Savonarola ha continuato a bruciare. E il cardinale Riario comincia a guardare con altri occhi e più consapevoli la figura di Bacco scolpita da Michelangelo e coglie l'allegoria che il giovane artista fiorentino ha messo in scena. E anche conferma, parlando con lui, perché Michelangelo non dice nulla, ma non smentisce la metafora dell'ubriacatura dovuta alla fiera delle vanità. Un'ubriacatura che ha messo la Chiesa nella condizione di essere sbronza. Priva, come predicava, come ha predicato Girolamo Savonarola, della necessaria sobrietà per coltivare le quattro virtù cardinali, la sapienza, la temperanza, la fortezza e la giustizia. Ecco l'ubriacatura, hai voluto il bacco ubriaco, l'ubriacatura te la sei portata in casa, Quattro virtù che nel quadro della formazione che Michelangelo ha ricevuto a Palazzo Medici, prima di essere cristiane, sono neoplatoniche, quindi stanno bene in quella figura dionisiaca. Come spiega Plotino nelle Enneadi, sono collegate a quattro azioni fondamentali dell'esistenza. Sapienza è studiare, temperanza è lavorare, fortezza e meditare, giustizia e concordare. Qui non si fa nulla di questo, dice Michelangelo. Questa riflessione e la consapevolezza che Savonarola è morto ingiustamente mette in crisi il cardinale Riario, che è un uomo spregiudicato, ma è uno che capisce, è uno intelligente, il quale prova imbarazzo ad avere in casa il bacco di Michelangelo. Ora tutti cominciano a riflettere, ecco la crisi esistenziale che si crea, e regala la statua ad un amico di lunga data, Jacopo Galli, che è un collezionista che la sistema nel suo giardino romano, mostrandola ai suoi ignari ospiti come se fosse un'autentica scultura romana. Jacopo Galli però rivela la verità riguardo alla statua di Bacco, ed ecco il mistero di Bacco anche qui, all'amico cardinale Jean de Billard de la Grolla, che è l'ambasciatore del re di Francia, Carlo VIII, presso la Santa Sede, il quale avendo constatato la bravura di Michelangelo, dice, ah, questa non è una statua romana, la fa. E allora lo voglio vedere questo. E lo contatta privatamente e gli commissiona un'opera, il Lagrolato. Una statua di carattere religioso stavolta. Ora tu devi... Capito? Ecco perché i capolavori di Michelangelo sono tali, perché hanno lasciato un segno all'interno della storia del Rinascimento. Ora, questo non lo si nota mai, ma bisogna capire invece tutto il meccanismo intellettuale, che è tutto l'investimento in intelligenza che c'è. Gli commissiona una statua invece di carattere religioso, che richiami la pietà e la misericordia, perché forse, dice il cardinale Lagrolà, ce ne siamo un po' dimenticati. Ma questa è un'altra storia che racconteremo la prossima settimana, quindi non mancate, perché la storia deve continuare. Abbiamo citato la parola misericordia ed è anche l'ultima parola che Fra Girolamo pronuncia prima di salire sul patibolo. Fra Girolamo, rivolto ai due commissari papali, che sono quelli che l'hanno condannato, non avendo anche potuto ottenere la grazia per i suoi due confratelli che vogliono salire sul patibolo con lui, dice, si rivolge ai giudici e con la sua voce tonante gli dice: voi credete che esista il Dio del massacro? Io credo nell'unico Dio che esiste, il Dio della misericordia. Il priore di San Marco, da dotto esegeta, naturalmente non usa neanche questa volta parole sue, ma estrapola questa affermazione dal libro dell'Esodo, per avvalorare fino in fondo la sua sapienza e la sua coerenza. Nel libro dell'Esodo, dove si legge: non sono il Dio degli eserciti, non sono il Dio del massacro, El Shaddai, il Dio degli eserciti, ma sono El Berit, il Dio dell'alleanza, perché ho avuto misericordia di voi. E si sa, e qui finisce la predicazione di Savonarola con questa affermazione di straordinaria efficacia per noi, forse l'ha detta apposta per noi per questa sera, per continuare il nostro itinerario, Savonarola che ci accompagna, e noi in quella prospettiva dell'alfabetizzazione che allarga la vita e quindi costruisce il tempo dell'intelligenza più che il tempo cronologico, il kairos, come direbbe Paolo di Tarso, la utilizziamo. Si sa che risulta molto più facile far esistere il Dio del massacro che il Dio della misericordia, no? Quindi cogliamo questa dicitura in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché la scrittrice Yasmina Reza ha pensato che fosse utile intitolare il Dio del massacro, eccolo qua, il Dio in questo brillante colorino, una delle sue commedie, in modo da far riflettere il pubblico su questo tema. Guardate sul punto 7 del repertorio, chi è Yasmina Reza? Guardate, Yasmina Reza è nata a Parigi il primo maggio del 1959, quindi una ragazza, ed è figlia di un ingegnere iraniano e di una violinista ungherese, ambedue di origine ebraica, quindi una bella sintesi di cose. Comincia la sua carriera teatrale come attrice in varie compagnie che interpretano le opere di Molière, di Marivaux, e dal 1987 inizia a scrivere testi per il teatro, e il successo internazionale arriva nel 1994, forse non vi ricordate, ma ci sono stati alcuni trafiletti. con l'opera intitolata Art, tradotta e rappresentata in oltre 30 lingue, per cui riceve il premio Molière per il miglior autore, il primo di tanti riconoscimenti che negli anni le sono stati attribuiti in varie parti del mondo. E le commedie di Yasmina Reza sono diventate spesso dei film. Guardate, Il Dio del Massacro, commedia scritta nel 2006, è stata portata sullo schermo nel 2011 da Roman Polanski, mentre a teatro molte attrici e attori importanti hanno la Upert recentemente, la compagnia della Upert, hanno voluto cimentarsi con questo testo capace di squarciare con soave crudeltà i veli che coprono il cinismo e la spietatezza dell'essere umano. Guardate, potete guardare il film di Roman Polanski del 2000, intitolato Carnage, il massacro, tratto dalla commedia Il Dio del Massacro di Yasmina Reza. Bisogna un po' conoscerlo, perché è un film che è come una pièce teatrale, e quindi è chiaro che si cambia subito canale, perché il discorso sta tutto nel testo, no? Che tra l'altro Polanski, la sceneggiatrice che ha lavorato con Polanski ha ridotto molto all'essenza, all'essenziale. Ma Il Dio del Massacro è una commedia, un dramma se preferite, ambientata in un tipico salotto borghese in cui due coppie di genitori, quarantenni, 45enni, si incontrano per cercare di risolvere, da persone adulte e civili, quali esse ritengono di essere, una questione, cioè la lite non proprio indolore scoppiata ai giardinetti tra i rispettivi figli. Il primo impatto fra i quattro genitori è fatto di convenevoli, di buone maniere. Le prime pagine che stiamo per leggere, ora leggeremo, riguardano questo aspetto. Poi con il procedere della conversazione vedremo via via sgretolarsi a poco le maschere di benevolenza, di buona creanza, di correttezza politica, di apertura mentale, di dirittura morale, che i protagonisti si sforzavano di sfoggiare, perché siamo gente educata, colta anche, no? Ma ecco. Ora, l'autrice, con humor e con una buona dose di cinismo, senza mai assumere il tono della moralista, costruisce un vivace psicodramma usando un linguaggio volutamente leggero, fatto di luoghi comuni, di battute mediocri, quindi non sempre calzanti, no? Che innescano un meccanismo di comicità involontaria che amplifica la ferocia che progressivamente va emergendo, per cui l'incontro, invece di essere l'occasione per risolvere civilmente una situazione che i bambini avrebbero risolto, e poi si capisce che risolveranno per conto loro, cioè diventa una sorta di resa dei conti, e sotto quelle maschere di finta tolleranza vediamo apparire il ghigno del nume efferrato e oscuro che ci governa fin dalla notte dei tempi, il dio del massacro. Voi credete nel dio del massacro? Cominciamo a leggere quindi questa commedia. Vedete, i personaggi sono due coppie, la prima coppia è Veronique e Michel Liolier, poi c'è Annette d'Alain Rey, stanno in salotto e hanno appena fatto conoscenza le due coppie, c'è un tavolino con molti libri d'arte, perché i libri, dicevamo prima, vedete, tutto torna. Nei vasi ci sono due grandi mazzi di tulipani, regna un'atmosfera compunta, cordiale, tollerante. Ecco la nostra dichiarazione, voi naturalmente farete la vostra. Il 3 novembre alle 17.30 ai giardinetti di via della Spirandinan, a seguito di un alterco, Ferdinand di 11 anni, armato di un bastone, ha colpito in faccia nostro figlio Bruno. Le conseguenze di tale atto sono, oltre alla tumefazione del labbro superiore, la rottura dei due incisivi e una lesione del nervo incisivo destro, dell'incisivo destro. Armato? Non le piace armato? Che cosa mettiamo, Michel? Munito? Dotato? Munito di un bastone, va bene? Sì, munito. Munito di un bastone. Munito. L'assurdo è che abbiamo sempre considerato i giardinetti di via della Spirando in Ain un'oasi di sicurezza, a differenza del parco Montsouris. Sì, è vero, abbiamo sempre detto al parco Montsouris no, i giardinetti di via della Spirando in Ain sì, davvero. Comunque, grazie di essere venuti. A lasciarsi condizionare dall'emotività ci si perde sempre. Siamo noi a ringraziarvi. Secondo me non c'è niente da ringraziare. Per fortuna esiste ancora la civile convivenza, no? Che i ragazzi non sembrano aver assimilato. Insomma, voglio dire il nostro, sì. E che cosa succederà al dente con il nervo lesionato? Beh, non si sa, la prognosi è ancora riservata. A quanto pare il nervo non è del tutto scoperto. È scoperto solo in un punto. Sì, c'è una parte scoperta e una parte che è ancora protetta. Insomma, lo tengono sotto controllo per un po' sperando che il nervo recuperi. Nel frattempo gli faranno una capsula provvisoria in ceramica. Ad ogni modo non si possono mettere protesi prima dei 18 anni. Le protesi definitive vengono messe solo quando la crescita è terminata. Certo, spero che andrà tutto bene. Speriamo. Sono splendidi questi tulipani, li ho presi dal fioraio del mercato, sa, è quello piccolo, su in alto, ah sì, arrivano tutte le mattine dall'Olanda, 10 euro il mazzo da 50, ah, lo sa che Bruno non voleva denunciare Ferdinand, era impressionante vederlo con la faccia rovinata e i denti rotti che si rifiutava di parlare, immagino. Per essere onesti, Veronique, non era solo coraggio, era anche la paura di passare per uno spione davanti ai compagni. Certo, ma anche il senso della collettività è una forma di coraggio. Naturalmente, e come siete riusciti a tirargli fuori il nome di Ferdinand? Perché abbiamo spiegato a Bruno che a proteggere quel bambino gli faceva un cattivo servizio. Gli abbiamo detto, se quel bambino pensa di poter continuare a menare gli altri senza essere disturbato, perché dovrebbe smettere? Gli abbiamo detto, se fossimo stati i genitori di quel bambino, avremmo voluto assolutamente essere informati. Ma certo, sì, il cellulare di Alain vibra, quindi lui si allontana dal gruppo. Chiedo scusa. Sì, Maurice. Grazie di avermi richiamato. Bene, ecco che cosa scrive l'Esecò di stamattina. Tira fuori un giornale, un quotidiano dalla tasca. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista inglese Lancet e ripresa ieri dal telegiornale, due scienziati australiani avrebbero messo in luce gli effetti neurologici dell'Antril, farmaco contro l'ipertensione, dei laboratori Verense Pharma, che vanno dal calo dell'udito alla tassia. Ma chi si occupa di monitorare i media da voi? Sì, è una vera rottura di scatole. No, ma a me quello che mi rompe di più è che avete un'assemblea generale tra 15 giorni. Avete predisposto un accantonamento per le spese di questo contenzioso? Ok. E Maurice, chieda al direttore della comunicazione se la notizia è stata data altrove, a fra poco. Scusatemi. Lei è... avvocato. E lei? Io faccio il grossista di articoli casalinghi. Veronique è scrittrice e lavora part-time per una libreria d'arte e di storia. Scrittrice? Ho partecipato a un'opera collettiva sulla civiltà sabea, sulla base degli scavi ripresi alla fine della guerra tra l'Etiopia e l'Eritrea. In gennaio esce un mio libro sulla tragedia del Darfur. È una studiosa dell'Africa. Diciamo che mi interessa quella parte del mondo. Altri figli? Bruno ha una sorella di 9 anni, Camille, che è arrabbiata con il padre perché stanotte si è sbarazzato del criceto. Lei si è sbarazzato del criceto? Sì, di notte quel criceto fa un rumore spaventoso. Sono esseri che dormono di giorno. Bruno soffriva, era esasperato dal rumore del criceto. Io, per la verità, era da tanto che avevo voglia di sbarazzarmene. Allora ho pensato, adesso basta. L'ho preso e l'ho portato in strada. Credevo che a quegli animali piacessero i canaletti di scolo, le fogne. E invece no, stava lì paralizzato sul marciapiede. In realtà non sono né animali domestici né animali selvatici. Chissà qual è il loro ambiente naturale. Chissà dove diavolo bisogna metterli. E l'ha lasciato in strada. Sì, l'ha lasciato e ha cercato di far credere a Camille che era scappato, ma lei non c'è cascata. Stamattina il criceto era sparito? Sparito. Ma non era meglio un cane? Oggi i bambini vogliono il cane. Sì, la bambina voleva un cane, un volpino, ma ci siamo detti, e se fosse davvero il volpino il cane più furbo di tutti, le parole hanno un peso, e mettersi un volpino in casa forse non era prudente, come si dice, quando ti morde un lupo, pazienza, quel che secca, e quando ti morde una pecora, sì, va bene. E un gatto non le sarebbe piaciuto? Io da piccolo avevo un gatto, i gatti sono perfidi, perdono i peli solo in presenza di gente allergica. E è come dire che se il figlio prodigo avesse preannunciato il suo arrivo, il vitello grasso si sarebbe messo a dieta. Buona questa. E lei di che si occupa? Sono consulente patrimoniale. Pensate che, scusate se ve lo chiedo in modo così diretto, che Ferdinand potrebbe fare le sue scuse a Bruno? Dovrebbero parlarsi. Deve scusarsi a lei, deve dirgli che gli dispiace. Sì, sì, certamente, ma gli dispiace davvero? Si rende conto di aver sbagliato, delle conseguenze a 11 anni. A 11 anni non si è più bambini, ma neanche adulti. Ce ne vuole per diventare adulti. Pensate che una giovane coppia ha venduto il suo bambino e ha devoluto il ricavato in beneficenza. Non ci si può proprio fidare dei giovani d'oggi. E a 11 anni si è ancora bambini. Possiamo offrirvi qualcosa, caffè, tè? C'è rimasto un po' di crostata, però una crostata eccezionale. Un caffè lo prendo volentieri. Un bicchiere d'acqua. Un caffè anche per me, amore, e porta la crostata. Io lo dico sempre, siamo un ammasso di argilla al quale bisogna dare forma, ma forse ciò accadrà solo alla fine, chi lo sa. Si cita il libro della Genesi, involontariamente. E guardate, anche se serpeggia un certo nervosismo, siamo ancora ai convenevoli iniziali, corredate da una serie di luoghi comuni, i criceti sono animali misteriosi, i volpini sono i cani più furbi di tutti, i gatti sono perfidi e i vitelli grassi, ebbene si mettono a dieta, dovesse tornare il figlio prodigo, ma intanto arriva la crostata e ci accorgeremo che esiste una vera e propria filosofia della crostata. In Italia qualche anno fa c'è stato il patto della crostata, ma ho cercato di dimenticare. Ma per informarci in proposito sulla filosofia della crostata, continueremo a leggere il senso di questa commedia le prossime settimane. Infine ci domandiamo quale opera di carattere religioso che richiami la pietà e la misericordia Michelangelo scolpisce, perché per il cardinale Jean de Villers de la Grolat. Beh, per rispondere a queste e ad altre domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, anche perché in quest'opera Michelangelo ci mette un quid che spesso, anzi quasi sempre, sfugge, perché di fronte a quest'opera l'unica cosa che uno dice è che bella, ma voi capite che dire solo che bella non vuol dire assolutamente niente, come dire che i criceti sono animali misteriosi, che i volpini sono i cani più furbi e che i gatti sono perfidi e che i vitelli grassi si possono mettere a dieta. Per questo la scuola è qui, il viaggio continua. Guardate, siamo sulla buona strada per entrare nella Cappella Sistina. Ma guardate, siamo solo a metà del viaggio, ahimè dico, perché c'è da lavorare ancora. Siamo solo a metà del viaggio, quindi c'è tempo. Primavera e tanto. Speriamo che la prossima settimana poi tocchi anche a noi una fettina di questa crostata che sta per entrare in scena. Perché? Ma perché la bontà Agata in greco. La bontà, insieme alla bellezza, kallas, in greco lettera kallas, in greco, e insieme alla giustizia, axia, in greco, ebbene la bontà rende consapevoli del fatto che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Buonanotte.
Buonanotte.